Vedere voci, sentire sguardi. In collaborazione con l'ufficio SIA è promosso dall'Università di Cagliari.
Io non mi reputo un ragazzo disabile,
perché credo che nel mondo ci siano persone abili, inabili, disabili.
Ho ripreso anche a leggere narrativa, quindi anche per piacere, non solo per studio. Viva la sintesi vocale, chi l'ha inventata?
Ti è mai capitato di aver perso un po' la bussola?
Beh, tutti i giorni.
Quando tu da emancipato ti trovi insieme a persone emancipate, allora si fa festa.
È difficile leggere?
Molto, molto difficile, perché rileggi sempre gli stessi capitoli senza renderti conto di averlo già letto.
Urla nel microfono.
Nome?
Francesco.
Che cosa fai? Lavori? Studi?
Lavoro quando mi capita.
Perché quando ti capita?
Perché purtroppo nel mio settore c'è un po' di difficoltà. Il settore educativo, pedagogico non paga molto.
Qual è stato il tuo percorso di studi?
Scuola dell'obbligo, magistrali e pedagogia. Come laurea poi due specializzazioni in psicomotricità e in pedagogia clinica.
In poche parole, che cos'è la psicomotricità?
Psicomotricità che ho fatto io è di stampo educativo, non medico. Quindi parte dal presupposto che una persona possa essere educata a se stessa partendo dal movimento, da quello che vuole esprimere col movimento.
La psicomotricità potrebbe essere molto utile per l'insegnamento ai bambini.
Ma assolutamente. Posso fare gli esempi in cui ho insegnato la geografia, materia prettamente di studio teorico, in palestra, utilizzando scarpe, indumenti, materiale molto mobile, costruendo i confini di un territorio e facendo in modo che i bambini apprendano la geografia giocando in quella maniera. Così per la matematica, così per l'italiano, ci sono tante strategie che mi consentono di agire nelle più disparate materie senza l'inizio l'utilizzo di quaderni, libri, matite e quant'altro. Accento sullo spazio.
Qual è la tua disabilità?
Sono un spastico, una tetraparesi spastica. Ovviamente la tetraparesi vuol dire tutti e quattro arti coinvolti nella spasticità, che non è immobilità ma è movimenti, diciamo, poco controllati. Però appunto tramite un lavoro di educazione su me stesso, diciamo che questo non controllo si è attenuato di molto lavorando su me stesso. Forse un po' di psicomotricità l'ho fatta anche attraverso il lavoro che ho fatto in una vita. E chi mi ha educato, diciamo che senza saperlo, forse è stato un po' psicomotricista, come in primis.
Questa disabilità ce l'hai dalla nascita?
Sì, la mia disabilità è perinatale. Purtroppo ho avuto un problema mentre venivo al mondo, un po' di negligenza, un po' di fretta, un po' il cocktail che ha fatto in modo che purtroppo l'asfissia cerebrale si sia accentuata a livello motorio e del linguaggio, come si può ben sentire.
Che cos'è la negligenza?
Si poteva prevedere una difficoltà nel parto naturale, non mi hanno molto tenuto conto, anziché intervenire con un cesareo.
Questo quando è successo?
1962. Purtroppo si è ripetuto. Laddove sono nato io ho saputo che anche ultimamente questo evento si è ripetuto, e questo mi posso dire che mi addolora ancora di più, senza false ipocrisie, perché basso io.
Quanto è stata importante la tua famiglia per vivere questa tua disabilità?
Fondamentale nel senso che se avessi avuto due genitori che alla prima caduta mi avessero impedito di riprovare, non sarei qui, non mi sarei laureato, sarei ancora in istituto dove ho passato 2 anni.
Raccontami un aneddoto.
Papà, sono caduto. Bene, avvicinati al muro, prova ad alzarti da solo, io ci sono, però tu prima di chiedermi aiuto provi ad avvicinarti al muro gattonando e provi a buttarti al muro ad alzarti da solo. Questo è stato uno degli insegnamenti di mio padre e dei miei genitori. Mia mamma che mi metteva a cucinare perché lavoravano tutti e due, quindi io ho preparato pranzi per la famiglia. E oggi vivo da solo e questo mi ha consentito di non morire di fame.
Non hai fatto subito l'università?
No, studiare non era il mio forte, ma ho lavorato subito. Papà, dopo 2 mesi dal diploma, mi ha detto: così non possiamo andare avanti, o ti decidi all'università oppure lavoriamo. 2 mesi, ho scelto lavoriamo. Conoscevo un ente in cui avevo fatto l'abilitazione.
Come si chiama?
AIAS. Mi sono presentato all'AIAS con mio padre e, siccome li conoscevo da bambino, che ero stato paziente loro, ho chiesto se c'era la possibilità di inserimento lavorativo.
Quindi sei stato paziente, poi dipendente e alla fine anche consulente.
Poi consulente pedagogico, perché mentre lavoravo ho deciso di continuare gli studi, non mollando il lavoro chiaramente, chiedendo il part time, lavorando al part time, facendomi 3 giorni alla settimana qua a Cagliari per motivi di studio. Mi sono laureato, diciamo anche, non con il massimo dei voti, ma un 108 va bene comunque.
Viaggiavi molto per lavoro?
Moltissimo.
Come viaggiavi?
Altro capitolo doloroso, bisogna dire, patente di guida. Ho una macchina, un'automobile, ho la patente dal 92, però la patente mi è costata un sacco di posso dirlo, di pianti, perché negli anni 80, 18 anni, regalo di soldi per la scuola guida. Non puoi iniziare la guida se non hai l'autorizzazione del medico. Commissione provinciale, prima delle ASL. Siciliano tu non puoi guidare, perché la tetraparesi, non siciliano, non francese, ma la tetraparesi è inconcepibile con la possibilità di guidare una macchina. Senza tener conto di come la tetraparesi, quindi la patologia, è vissuta dall'individuo. Questo purtroppo non veniva contemplato. Devo dire grazie a una persona, a un neurologo che mi serviva da quando ero paziente all'AIAS. Io lo definisco l'uomo dell'inventore del video certificato. Posso definirlo così perché, sapendo questa storia, io, essendomi confidato con lui, essendo un medico che mi seguiva, mi ha portato in uno spazio dietro le grotte di Musnovas e mi ha messo al volante della sua macchina senza comandi adattati di solita, una vecchissima Ritmo che ho guidato io. Lui mi filmava anche quando rientravamo, anzi io continuavo a guidare e lui filmava anche il panorama e l'ambiente. Con quel certificato, video certificato, ho potuto dimostrare che non andavo a sbattere sui fili d'erba. Insomma, potevo benissimo imparare a guidare. Se non ci fossi riuscito, non era perché la patologia me lo impediva, ma perché magari non me l'ho portato per la guida. Però non accettavo il mio a priori. Volevo che al limite mi facessero sbagliare loro per convincermi a mollare. A priori non ho mai accettato molto, molto volentieri, quasi niente, ecco.
Quindi ora guidi?
Ora guido e questa guida mi ha portato qui per questa intervista. Cosa fondamentale. Poi però mi ha consentito di raggiungere le sedi di lavoro da Cagliari. Non erano raggiungibili in tempi decenti se non con un mezzo proprio privato. Non avrei lavorato in definitiva.
Chi è Jean Lebouf?
Jean Lebouf è mio nonno. Sì, con voglio una bene l'anima ai miei nonni veri. Però Jean Lebouf è mio nonno dal punto di vista psicomotorio. La psicomotricità funzionale, la materia che Jean Lebouf ha, diciamo, inventato, di cui è padre, con cui io ho avuto la fortuna di imparare, di lavorare, mi ha aperto veramente, dal punto di vista educativo, mi ha aperto un mondo, perché lui è l'inventore della psicomotricità funzionale, appannaggio dell'educativo. Quindi la persona che si educa, che educa se stessa, che si autovaluta, che si aggiusta. La percezione e l'aggiustamento sono due pilastri della psicomotricità funzionale. Quello che dicevo prima, la persona che tramite il movimento, che tramite l'atto motorio, riesce a educare se stessa o riesce a avere un miglior interscambio col mondo fuori di sé. Questo è Jean Lebouf.
Tu l'hai conosciuto?
Lui mi ha abilitato all'uso della tecnica di psicomotricità funzionale prima che facessi la scuola di psicomotricità funzionale. Quindi ho lavorato con lui. Lui mi ha riconosciuto idoneo a praticare la sua psicomotricità. Da un Lebouf mi ha visto saltare e non conoscendomi mi ha detto, ci tengo a precisare, non conoscendomi, mi ha detto, bada che forse per te, forse però poi vedi tu, i cerchi come li hai messi per terra, forse sono troppo distanti, prova ad avvicinare almeno l'ultimo. Da quando io ho avvicinato quell'ultimo cerchio al penultimo, il salto nei cerchi è la stabilizzazione al terzo cerchio, senza disequilibri, mi è riuscita perfettamente, non mi conosceva. Forse sembra una piccolezza, però credimi, non lo è.
Hai quindi dei problemi di equilibrio?
Sì, ho dei problemi di equilibrio dati dalla spasticità, che ripeto è dalla nascita che io ho, ai quali però mi sono, diciamo così, adattato. Questo non mi ha impedito di avere un zaino in spalla, Bambina sullo zaino, macchina lasciata a Cagliari e affrontare i viaggi in treno, a piedi e con i mezzi pubblici.
Riesci a viaggiare come prima?
No.
Perché?
Operazione alla colonna cervicale, per stenosi, quindi pulizia di 4 vertebre su 7 cervicali. Pericolo che i residui ossei depositati intaccassero il midollo. E voglio vedere quando ti dicono così chi non si spaventa. Il midollo è qualcosina di importante, forse. A livello cervicale, poi è tutto. Spaventato, sono andato a farmi operare, a farmi pulire le vertebre. Sono entrato con le mie gambe in sala operatoria, diciamo lì in clinica, e sono uscito con un deambulatore che non ho più mollato. C'è molta paura di stare in piedi, c'è molta paura degli spazi aperti. Forse è molto psicologico, ma non credo che sia tutto psicologia. Qualcosa è successo. Quando sono andato a visita di controllo mi hanno detto che, diciamo che non sono stati molto carini, mi hanno detto che l'ho già rovinato praticamente, quindi che loro non avevano nessun tipo di remora o colpa. Ero già entrato rovinato, quindi dovevo mantenermi quello che avevo.
Noi ci siamo conosciuti attraverso l'ufficio SIA dell'Università di Cagliari. Credi che il lavoro dell'Università di Cagliari e di quest'ufficio sia molto importante e ti ha aiutato? In che modo?
Io devo dire la verità, quando ho frequentato l'università io l'ufficio non è ancora attivo. È entrato in attività dopo. Però ritengo che questo tipo di attività, questo ufficio, sia quantomeno importantissimo. Faccio l'esempio del lavoro. Se io vado a Londra per chiedere un lavoro da lavapiatti, cosa che farei perché mi serve lavorare, i titoli se non servono si mettono nel cassetto. Chiaro che se vado io così a presentarmi al primo stato e mi dice tu i piatti me li rompi anziché lavarli, ci sta come risposta. Ho bisogno di un intermediario, di uno che magari dica al ristoratore, nonostante lo bella così, i piatti te li lava. Esempio banale, scusa, però ecco, l'ufficio sia dell'università ha un'importanza fondamentale a mio avviso, forse sbaglio io, nella mediazione, perché me purtroppo non sto a dare colpe, nonostante si parli di non necessarietà del pregiudizio, e il pregiudizio invece purtroppo è forse una è insito nell'umana specie. Quindi ecco, laddove c'è questo tipo di AD, in realtà c'è purtroppo, un ufficio così è come se mi serve sì, sempre che, così come io educatore non devo sostituirmi alla persona, che devo fare in modo che la persona sia colei che sia più possibile artefice del suo esistere, così questa, tutte le attività che mediano sia culturalmente sia in questo senso hanno a mio avviso il dovere di non sostituirsi e di fare in modo che sia la persona stessa il più possibile a decidere, valutare, proporsi, stare in mezzo.
In questo senso credi di essere stato agevolato in vita tua o credi che le cose che hai ottenuto siano frutto del tuo impegno, del tuo lavoro?
Ma diciamo che io mi sono proposto, anzi prima di me mi hanno proposto i miei genitori, un maestro mi ha accolto nella sua classe, dopodiché gli altri compagni non sono mancate le curiosità e le spinte, ma mi sono fatti i miei amici e i compagni di scuola. Da lì è nato l'avvio della carriera, diciamo, sociale integrata. Forse la vita di paese aiuta, o forse no. Forse aiutava i tempi in cui anche i malati psichici dei paesi alla fine venivano un po' presi in giro. Ma poi ci si voleva bene, la collettività si stringeva attorno a loro. Forse oggi, non voglio fare nostalgico, ma se si riuscisse a un minimo recuperare questa attenzione, magari alcune cose sarebbero più soft, più alleviate.
Tre cose che ti piacciono di te?
La tenacia, la voglia di apprendere, l'umiltà con cui cerco di affrontare tutte le situazioni. Non vorrei sembrare più un po', ma me la sento addosso.
Tre cose che non ti piacciono di te?
A volte la tenacia può essere controproducente. L'infiammabilità, spesso impulsività, diciamo. Lo dico, il fisico.
Che cos'è la disabilità per te?
Per me è la condizione in cui la persona un po' decide di stare, un po' la fanno stare, e in questo la fanno stare ci metto tutto, dal gradino allo sguardo che è pietistico di paura. La disabilità è la persona che non reagisce a se stessa o che non è aiutata o stimolata a reagire a se stessa.
Che cos'è la libertà?
Mi verrebbe da rispondere uno zaino, una tendina e un viaggio, ma rispondo anche un essere pronto a tutto con la mente. E proprio dico a tutto, non spaventarsi di niente, ma essendo consapevole.
Vedere voci, sentire sguardi.
Io non mi reputo un ragazzo disabile,
perché credo che nel mondo ci siano persone abili, inabili, disabili.
Ho ripreso anche a leggere narrativa, quindi anche per piacere, non solo per studio. Mi fa la sintesi vocale, chi l'ha inventata?
Ti è mai capitato di aver perso un po' la bussola?
Beh, tutti i giorni.
Quando tu da emancipato ti trovi insieme a persone emancipate, allora si fa festa.
È difficile leggere?
Molto, molto difficile, perché rileggi sempre gli stessi capitoli senza renderti conto di averlo già letto.
Urla nel microfono.